It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Le grandi ideologie dell'Ottocento furono molte, si confrontarono sulla scena politica europea, si misurarono fino a dare vita allo Stato contemporaneo come lo conosciamo oggi, almeno in Occidente. Queste ideologie politiche erano da un lato il liberalismo, di cui abbiamo già parlato, dall'altro il socialismo, di cui parleremo tra poco, e però in mezzo c'era anche una terza ideologia, forse un po' in ribasso rispetto ai secoli precedenti, forse un po' in difficoltà, ma che qua e là, soprattutto in Italia, in Germania, in paesi del genere, iniziava comunque a far sentire il suo peso politico. Questa ideologia era quella cristiana, quella che proprio nel nostro paese, in Italia, ma anche in Francia, diede vita al cattolicesimo politico. Quali erano le idee dei cattolici che si buttavano in politica nell'Ottocento? Come si confrontavano col liberalismo, col socialismo? Che proposta avevano? Oggi cominciamo a vederlo, anche se ci vorranno probabilmente un paio di puntate per disquisire bene della questione. Comunque cominciamo, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 142esima puntata. Il cattolicesimo politico nell'Ottocento. Eccoci ancora insieme per parlare di storia dell'Ottocento, delle dottrine politiche che in questo XIX secolo si misurano sul campo del lagone politico, appunto. Come vi ho già detto, una di quelle più importanti è il liberalismo, abbiamo già cominciato a vederlo, abbiamo citato proprio la volta scorsa John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, e ci saranno altri teorici di questo movimento, e poi lo vedremo in pratica, lo vedremo lottare per i diritti, per le costituzioni, eccetera. Presto parleremo anche del socialismo e vedremo i socialisti utopisti, poi vedremo ovviamente Marx ed Engels, i due capofila di questa corrente importante, magari minoritaria all'inizio, ma poi via via sempre più decisiva. E però, come vi dicevo, oltre a queste due grandi correnti che sono la novità dell'Ottocento, il liberalismo e il socialismo, ci sono anche altre correnti forse un po' minoritarie, perché si tende a mostrarle come secondarie, ma che poi secondarie non erano veramente, perché avevano un grande peso, un grande ascendente anche sulla popolazione, forse all'inizio addirittura maggiore, anzi sicuramente maggiore, del liberalismo, che per molto tempo rimase una dottrina di poche elite, o del socialismo, che certo poi avrebbe conquistato le masse, ma l'avrebbe fatto più verso la fine dell'Ottocento che non verso l'inizio. Ecco, questa dottrina era il cattolicesimo politico, più in generale il cristianesimo politico, ma noi ci soffermeremo oggi, perché ci riguarda più direttamente da vicino, sul cattolicesimo politico, cioè su come le idee della Chiesa Cattolica, che in Italia era dominante ma aveva una grandissima influenza anche in Spagna, in Francia, in parte in certe zone della Germania, in Austria e così via, come questo cattolicesimo politico, dicevo, poi si misurò col potere, coi cambiamenti epocali che l'Ottocento portava con sé. Intanto, per capire bene come questa dottrina si relaziona col tempo che si trova a vivere nell'Ottocento, bisogna anche capire cos'è accaduto poco prima. In fondo, l'inizio dell'Ottocento è segnato dal confronto con la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese in Europa è vista, e giustamente, come un momento di svolta, un momento davvero di rottura, di cesura fortissima, nei confronti della quale molti cercano di tornare indietro, altri cercano di cavalcare l'onda, ecco. La Chiesa Cattolica è, soprattutto nelle sue alte sfere, tra quelli che vorrebbero tornare indietro. La Chiesa Cattolica e i Papi in particolare hanno vissuto molto male, estremamente male, i fatti della Rivoluzione Francese e in parte anche della successiva età napoleonica. La Rivoluzione Francese si è presentata fin dall'inizio, d'altronde, come anticlericale, come un cambiamento che attacca certo l'ancien régime, certo la nobiltà, ma anche la Chiesa come istituzione, quindi attacca le proprietà ecclesiastiche, attacca gli ordini contemplativi, attacca perfino i papi, perché ricorderete che ben due papi, Papa Pio VI e Papa Pio VII in successione, avevano finito per essere arrestati e fatti prigionieri dai francesi, Mai si era vista una cosa del genere nella storia, o meglio, si erano visti papi anche schiaffeggiati, ricorderete lo schiaffo da Nagni, dove sentavano pur sempre indirettamente anche lì i francesi. Ma nessuno l'aveva mai rapito il Papa, nessuno l'aveva mai portato e deposto via, mai così nettamente. Ecco, e qua i francesi l'avevano fatto addirittura con due papi consecutivi, segno di un ideale rivoluzionario illuministico portato all'estremo che la Chiesa vede ora come il principale nemico. Questo anticlericalismo che poi aveva portato anche alla costituzione civile del clero, alla laicizzazione dello Stato e così via, preoccupa molto il mondo cattolico, moltissimo. Non è bastato il concordato con Napoleone, ricorderete, firmato dall'imperatore francese, per mettere a tacere questa paura. E quindi ora i papi, a inizio 800, morto o comunque arrestato Napoleone, vogliono che si ritorni indietro, che si eliminino tutti quegli ideali illuministici che hanno così minato l'autorità ecclesiastica, hanno portato un attacco così forte contro l'autorità ecclesiastica. Bisogna ritornare a prima del 1789, anzi forse meglio addirittura prima del 700, questo secolo dei lumi che ha portato solo disastri per la Chiesa. Ecco, per questi motivi la posizione ufficiale della Curia, del Vaticano, della Chiesa Cattolica è una posizione tipicamente restauratrice. La Chiesa Cattolica si schiera con quello che vedremo tra poco, sarà il Congresso di Vienna, con l'idea di restaurare l'ancien régime. Bisogna ritornare al passato, ma a un passato anche piuttosto indietro nel tempo. Non sono rari infatti gli intellettuali cattolici che non solo difendono forme di legittimismo, cioè che dicono rimettiamo in Francia i Borbone, rimettiamo sul trono i legittimi eredi dinastici e vabbè, ma addirittura sostengono forme di assolutismo sulla base del diritto divino e forme addirittura di teocrazia, cioè ci sono intellettuali, e ripeto non sono pochi, che ricominciano a dire che il potere dei re è potere voluto da Dio e quindi i re sono sul trono per volontà divina, ma che questa volontà divina passa attraverso i papi e quindi che tutti i re dovrebbero ritornare ad obbedire all'autorità ecclesiale, all'autorità del papa, cose che in Europa non si vedevano dal Medioevo obiettivamente. Nel Medioevo c'era stata questa dottrina, ve la ricorderete, ed era stata strenuamente combattuta dagli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico, che invece avevano proposto tesi alternative. Però dal tempo dei Dictatus Pape non se ne parlava praticamente più, ecco. Adesso alcuni intellettuali vogliono rinverdire questo passato glorioso, forse per la Chiesa come autorità, come istituzione, ma certo un po' fuori dal tempo. E quali sono questi intellettuali cattolici che sostengono queste tesi? Sono per lo più intellettuali francofoni, cioè che scrivono in francese. Uno si chiama Louis de Bonal, ed è proprio un francese di nascita. L'altro, ancora più famoso, ancora più importante, è Joseph de Maistre, che invece è savoiardo della Savoia, quindi regno di Sardegna, però di lingua francese. Cosa dicono? Beh, Bonal attacca pesantemente tutti i principali esiti della rivoluzione francese, ad esempio se la prende con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che era uno dei baluardi della rivoluzione, poi se la prende con Rousseau, in particolare con gli scritti di Rousseau, considerato il principale artefice di questa ondata anticlericale, del terrore, eccetera. Ma ripeto, più interessante forse la riflessione di De Maistre, che ha una certa influenza anche sul mondo cattolico di tutta Europa. Cosa dice questo pensatore? Sostiene che, intanto, la rivoluzione francese è una sorta di punizione divina che Dio ha scagliato sull'umanità. Quindi non solo non vede nulla di positivo nella rivoluzione francese, ma addirittura una punizione, una specie di piaga che ha segnato l'Europa. Dio ce l'ha mandata contro, sostiene De Maistre, perché l'umanità, soprattutto l'umanità occidentale europea, ha abbandonato la retta via e quindi merita la giusta punizione. Nel 1819 addirittura De Maistre scrive un'opera intitolata Du Pape, in cui invoca il ritorno al potere dei papi, un potere non proprio temporale ma comunque di grande autorità. Tutti i sovrani della terra, che devono essere sul trono per motivi dinastici e quindi perché voluti da Dio, devono sottomettersi al papa. Questo è il suo proposito, la sua speranza. Quindi un papa che domina il mondo, un papa che non è solo la principale autorità morale, ma anche la principale autorità politica alla fine del mondo intero. Chiaro che siamo dalle parti di fatto della teocrazia, una religione che domina sulla politica. Questo è l'ideale di De Maistre che non viene attuato da nessuna parte, nel senso che i sovrani europei certo tenteranno di restaurare il vecchio regime, ridaranno nuovi e vecchi poteri alla Chiesa, ma nessuno accetterà di ripristinare forme medievali. Ecco, questo no. Però per dire come questi intellettuali cattolici siano disposti anche ad osare molto per ritornare a quello che era stato il vecchio sentimento. Ora, non ci sono però solo Bonal, De Maistre, ci sono anche altri pensatori cattolici, magari minoritari, che sostengono tesi diverse. Detto, questo filone, diciamo legittimista, diciamo restauratore, è quello principale sicuramente, un filone conservatore anche piuttosto duro, ma esistono filoni minoritari, meno seguiti ma non meno interessanti, che sono quelli del cattolicesimo liberale e del cattolicesimo sociale. Del cattolicesimo sociale parleremo meglio nella prossima puntata, ma intanto possiamo parlare invece del cattolicesimo liberale. Allora, cosa vuol dire cattolicesimo liberale? Intanto bisogna capire che qui c'è in parte una parziale contraddizione, nel senso che il liberalismo, l'avevamo visto con i teorici dell'illuminismo e lo vedremo in filosofia con Locke, eccetera, generalmente non si abbina a un'unica religione. Anzi, il liberalismo come dottrina politica propone una politica di tolleranza religiosa. Non a caso Locke scrive la lettera sulla tolleranza, Voltaire scrive il trattato sulla tolleranza, tutti i liberali classici sostengono, l'abbiamo visto anche la volta scorsa con Stuart Mill, che più le religioni ci sono meglio è, più fedi ci sono meglio è, quindi ci deve essere pluralismo religioso. Quindi sembra un po' strano che un cattolico si professi liberale, eppure in realtà una corrente di questo tipo nell'Ottocento nasce. Cosa si propongono questi esponenti, questi intellettuali? Loro vorrebbero mantenere il cattolicesimo perché loro sono fedeli ai valori cristiani, ma sperano di riuscire a trovare un modo per coniugare questi valori cristiani con le libertà costituzionali così come sono emersi in Inghilterra, negli Stati Uniti e in parte in Francia durante la Rivoluzione francese, o almeno durante alcune parti della Rivoluzione francese. Quindi la loro è una soluzione in un certo senso di compromesso. Non è un liberalismo puro, non è neppure un cattolicesimo puro, ma è un punto d'incontro tra le due correnti, tra le due tensioni, tra le due ideologie. Cattolicesimo e liberalismo non per forza devono entrare in guerra, in conflitto, possono trovare un terreno comune, questa è l'idea. Il principale esponente di questa corrente è un abate di nuovo francese che si chiama Félicité de la Menée, che in gioventù, in realtà da giovane, era stato molto vicino alle posizioni di Bonal, di De Maistre, cioè era un reazionario anche lui da giovane, uno che diceva Chiesa, vecchio stile, potere teocratico, eccetera. Ma poi in realtà, col passare degli anni, questo de la Menée si è sempre più moderato prima e poi spostato su posizioni liberali e poi addirittura progressiste. Quindi ha cambiato idea, al contrario di quello che si fa di solito, perché, come sapete, spesso si nasce incendiari, si muore pompieri, cioè da giovani si è rivoluzionari, poi col passare degli anni, forse per l'età, per la moderazione dell'età, si diventa un po' più cauti. Ecco, la Menée fa il contrario. Si nasce molto cauti e si diventa incendiari a tarda età. E proprio questa sua voglia di cambiare le cose nella Chiesa lo porta nel 1830 a fondare una rivista che avrà un certo peso, si chiama L'Avenir, l'Avvenire in italiano, fondata insieme tra l'altro a un altro ecclesiastico che si chiama Lacordaire e a un conte, il conte di Montalembert. E in questa rivista si propongono tutta una serie di riforme che secondo questi intellettuali la Chiesa dovrebbe fare. Riforme che dovrebbero servire ad allontanare la Chiesa dalle posizioni più retrive, ad allontanare la Chiesa dalle posizioni più reazionarie e aprire invece a modernità, cambiamenti, diritti anche dei cittadini. È chiaro però che questo cattolicesimo liberale coinvolge magari gli intellettuali, ma non viene ben visto dalle gerarchie ecclesiastiche. La Chiesa è preoccupata da queste tendenze. Vi ho detto prima che i papi non vogliono neppure sentir parlare di diritti, illuminismo, libertà, sono parole che ai loro occhi sono pericolosissime. Quindi bisogna anche impedire a questi intellettuali che si professano cattolici di dire certe cose. Quindi la Chiesa, intesa come istituzione, come alte gerarchie, inizia quasi subito a cercare di ostacolare la diffusione dell'Avenir, la diffusione di queste idee. Per dire, nel 1832, appena 2 anni dopo dall'uscita del primo numero dell'Avenir, il Papa, che è Gregorio XVI, emana un'enciclica che si chiama Mirari Vos, dove condanna nettamente ogni apertura liberale. Addirittura in questa enciclica il Papa scrive frasi di questo tipo, scrive che la libertà di coscienza è assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio. Cioè, la libertà di coscienza, cioè la libertà di scegliere a quale fede aderire, è una cosa delirante, secondo lui. Mentre la libertà d'opinione è pessima, né mai abbastanza esecrata ed aborrita. Cioè, parole durissime contro libertà di coscienza e contro la libertà d'opinione, che invece sono due, ovviamente, baluardi del liberalismo. Quindi condanna durissima, nettissima, non può esistere un cattolicesimo liberale, dice il Papa. Bisogna dire che chiaramente questi intellettuali si trovano un po' in difficoltà quando il Papa li condanna così duramente, non lasciando spazio a nessuna trattativa. Un po' di queste idee liberali cattoliche si sono diffuse in realtà. Vi ho detto, la rivista L'Avenir nasce in Francia, i primi esponenti sono francesi, ma poi arriva questa corrente anche in Belgio, anche in parti della Germania, anche e soprattutto in Irlanda e in Italia. Anche legandosi per certi versi nell'area tedesca soprattutto alle riflessioni di alcuni teologi luterani o protestanti che stanno dicendo cose simili. Anche nel mondo protestante nasce un movimento che vuole separare Stato e Chiesa, che vuole uno Stato attento ai diritti e una Chiesa libera che cerchi solo di guidare le anime verso la salvezza, libera Chiesa e libero Stato quasi. Il principale esponente di questa tendenza protestante è lo svizzero Alexandre Vinet. Ma al di là di tutto, questi cattolici, ripeto, si trovano presi molto in contropiede. La maggior parte di essi decide, proprio per non rompere troppo con il Vaticano, con le gerarchie ufficiali, di in un certo senso autocensurarsi, mettersi a tacere, smettere di scrivere, professare ancora nel proprio intimo le proprie idee di cattolicesimo liberale, ma non esporsi più di tanto, perché non si vuole arrivare alla rottura col Papa, in fondo. Però qualcuno, in realtà, delle condanne papali se ne lava abbastanza chiaramente le mani. Ad esempio, proprio quello che vi ho già citato, il fondatore, questo Lamennais, non solo continua a pubblicare, dice, quello che dice il Papa non ha importanza, ma sposta le sue posizioni su temi ancora più radicali, diventa addirittura quasi democratico e quasi socialista. Qualcuno ha parlato di una vaga forma di socialismo cristiano in questo Lamennais. Quindi capite che le idee si evolvono, si muovono e il Papa non sempre riesce a fermarle. Bisogna dire però allo stesso tempo che questo Lamennais per molti versi rappresenta per il momento un'eccezione. La maggior parte dei pensatori cattolici di idee anche vagamente liberali sono tendenzialmente molto moderati, chiedono anche poche cose, chiedono in realtà una costituzione, chiedono alcuni diritti, ma non vogliono mai abbandonare il cristianesimo. Per loro lo Stato dovrebbe comunque ispirarsi a principi della religione cristiana, ammettere la libertà di coscienza, ammettere più confessioni religiose, ma ispirarsi comunque al cristianesimo. Quindi questi intellettuali si trovano un po' combattuti, come vi dicevo, molti scelgono di non arrivare allo scontro, ma le loro idee rimangono nell'aria e le ritroveremo, perché ritorneranno anche in auge e in fondo in parte ci sono ancora oggi. Questo per dire dei cattolici riguardo alla restaurazione e riguardo al liberalismo. Ma come vi anticipavo, c'è anche una nuova forma di cattolicesimo politico, che è il cattolicesimo sociale. Questa, che lascerà i suoi frutti più avanti nel tempo, soprattutto diventerà il principale rivale del movimento marxista e socialista. Lo vedremo però in un podcast apposito, in una puntata apposita, cioè la prossima, perché per oggi ci fermiamo qui. Ecco, come sempre vi ricordo prima di lasciarci che questo podcast lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato invece Dentro alla Filosofia, in cui ovviamente parliamo di filosofia. Se poi vi interessano storia e filosofia anche di epoche diverse, come sempre vi ricordo anche che c'è il canale YouTube, lo trovate cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Scripe, lì ci sono migliaia di video su ogni fase storica e filosofica. Infine vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative che ogni tanto ci vedono protagonisti, potete abbonarvi alla newsletter settimanale gratuita che trovate andando all'indirizzo ermannoferretti.it. Lì ci sono non solo avvisi su quello che esce, ma anche consigli di lettura, consigli di visione, riflessioni varie. Oppure potete seguirmi, se volete, sui social network come Facebook, come Twitter e come Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip. Ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di cattolicesimo, di politica, poi di socialismo, di tanti altri temi e approfondire questo 800. Ciao, alla prossima!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.